Roma, 13 marzo 2002, ore 3. Nicola, mamma, che temi, piccola anima che tanto somiglia alla nostra madre dolcissima? Lei nella sua umanità temeva di avere smarrito il suo Gesù passando attraverso le varie fasi dolorosissime durante i 3 giorni della sua ricerca. La sua angoscia si è sedata quando lo ha ritrovato nel tempio, ma ne è subentrata un'altra, più dolorosa. Quel figlio non era suo. Egli apparteneva al padre e i suoi diritti su di lui erano prioritari. Anche tu, mamma, stai passando attraverso le fasi angosciose di avermi smarrito, mentre con Maria Santissima ti ripeto, non temere per i miei fratelli, perché essi sono già nel cuore di Dio Padre e la fusione che a te mi lega li unisce ancora più intimamente a me, Nicola, a me, sacerdote e vittima, ma già presente anche nella tua realtà umana. Ecco perché ti ripeto, svuotati di te. E riempiti di me, e nella gioia ritroverai la pace e la certezza che Dio è con te. Sì, mamma, Padre Raffaele veglia sulla tua anima e su tutta la famiglia. Egli è l'angelo visibile che nel silenzio implora, soffre ed offre. Amalo, come egli vi ama e mi ama. È l'amore del Padre che si espande ed invade tutti i cuori ed attendi, fiduciosa, che il disegno del Padre si realizzi in Maria Santissima. Roma, 18 marzo 2002, ore 2. Nicola, mamma, io ti sono sempre vicino. Ascolto ogni tuo lamento, ogni tua implorazione di aiuto. Vorrei stringerti fisicamente al mio cuore, ma ti priverei dei meriti accumulati in tanti anni di lotta che ti rendono così cara al cuore del tuo Gesù. Tutti li vivo, i tuoi momenti di tristezza, di dubbio, ma riconosci che ad essi si susseguono meravigliose schiarite, veri sprazzi di cielo che, inondandoti di vera luce, ti fanno pregustare quella gioia senza fine in un riposo che tutto acquieta. Sei stanca, lo so. Vorresti che, come per incanto, tutte le anime, a cominciare da quelle a te legate di amore e di sangue, fossero compartecipi della verità che io infondo nel tuo cuore. Vivere alla giornata per loro che sono più giovani non è facile. Vorrebbero sbarazzarsi del gravame che li opprime e si tuffano in soddisfazioni illusorie che accrescono la loro insicurezza. Mamma, avrai tra breve tra le mani l'ottavo volume? Ti riconoscerai in esso? Almeno nella parte marginale che ti ha coinvolto come strumento, o ti sentirai ancora più estranea? Eppure sei tu che l'hai scritto, che lo diffonderai e sarà conforto e luce per tutti coloro che lo leggeranno come è stato per i libri precedenti. Vedi, mamma, mentre il dono viene da Dio Padre, che nella Mamma Celeste tutto ricapitola in Gesù Uomo Dio, a te viene accreditata la sofferenza, la lotta, i momenti di sconforto, i dubbi, le angosce, tutto quello che di umano fa parte della nostra natura ferita dal peccato. Asciuga le tue lacrime, mamma, e consola tutte le anime che a te ricorrono. Sono le famose perle di cui ti parlavo, che vanno date, che arricchiscono senza impoverire. Roma, 19 marzo 2002, ore 10 e 15. Nicola. Mamma, tu chiedi lumi ad altre anime e non ti rendi conto che così facendo ti esponi ad un pericolo grave, dando al vinto Lucifero la possibilità di intaccare la tua fede in colui che da sempre la sostiene? Tutti i suoi atti di amore, le sue conquiste, il lavorio ininterrotto della sua grazia, la partecipazione costante di Maria Santissima che ti accomuna alla sua opera di redentrice nella fusione totale del suo Gesù che muore sulla croce implorando il Padre per tutta l'umanità perduta di tutti i tempi, non ti dicono niente. Mamma, mamma mia, sei ricca e non lo sai. Passerai il mondo visibile, gli altri pianeti, ma neppure un iota della parola di Dio andrà perduto. Gioisci con me perché quelle che tu chiami sconfitte sono passetti che tu fai nella conquista di quel vero che sempre più ti lega all'autore della vita, a quel Gesù di Nazareth che non ti ha mai lasciato sola. Roma, 21 marzo 2002, ore 3 e 30. Nicola, amore mio, grazie per i momenti sublimi che mi hai fatto vivere stanotte, Dio in me, riposarmi in Lui. È la madre che aveva depositato nel cuore del figlio questo mio misero e rattrappito cuore. Quale lungo cammino d'amore aveva dovuto percorrere questa madre amorosissima per arrivare a farmi assaporare la gioia sublime di questo possesso. Dio in me, svuotarmi di me per possedere sia pure per un attimo la sua luce e la sua gioia, il mistero dell'uomo Dio. Dilatare il tuo cuore all'infinito per possedere te e tu non poterlo mai possedere mentre lui sempre più lo dilata. Sì, mamma, l'inferno tutto si scarica sulla tua fragile fede ed investe il tuo povero corpo. Mi chiedi lumi, se percorrere la via intrapresa con il distacco della viva materia, puntando sulla fede che noi sosteniamo, oppure seguire l'altra strada che più ti avvicina all'amore sollecito di mia sorella. Come allora per me che chiedevi angosciata a Dio Padre, proteso sul tuo dolore di madre, se io sarei guarito come da sua promessa, ricordi mamma cosa ti rispose? Potrei prendermi Nicola, ora, per glorificarmi in cielo, oppure guarirlo perché possa glorificarmi sulla terra. Sono ugualmente due atti di amore, ed io ero agli estremi. Lasciati andare, mamma, ed affidati completamente al nostro amore. È preziosa la presenza di padre Raffaele nella nostra casa per ognuno di voi. Per te, mamma, è umile presenza, ma viva presenza, e non molla le sue prede. Roma, 23 marzo 2002, ore 8:38. Nicola. Mamma, sì, a poco prendi coscienza dell'impatto con la presenza reale della Trinità Santissima che in te coabita, attraverso Maria Santissima che ha depositato i vostri cuori nel cuore squarciato del suo Gesù. Mio Gesù, grazie del dono che continui a darmi con l'ascolto non solo della tua santissima parola, ma della tua santissima presenza che comunica al mio spirito sensazioni di gioia immensa e di luce soave. Mi riveli con la luce del tuo spirito come abbordare ogni anima. Essa singolarmente fa parte di un preciso disegno di amore di Dio Padre che nella libertà totale devi a Lui solo rispondere. Un disegno immenso sconvolgente di salvezza si snoda nel tempo e solo un amore infinito del Padre attraverso l'adesione totale del Figlio prima e dell'umile serva di Israele Maria Santissima che col suo sì ne determina l'attuazione. Chiuditi nel recinto soave del tuo cuore e non permettere che forze avverse possano impoverire o disarcionare la veemenza dello spirito che in te soffia impetuoso. Ti avevo lasciato un piccolo spazio sulla mia croce, affinché assieme a me tu, piccolissimo nulla, unita a mia madre, avessi potuto assaporare l'amarezza del calice della mia passione. Le spine che ferivano il mio capo erano le stesse che feriscono oggi il tuo capo, quelle di ogni tuo figlio, di ogni mio figlio. Guarda il mondo che ti circonda. Allora arrivavano al mio cuore agonizzante solo voci blasfeme ed insulti. Oggi c'è la mia Chiesa che con il coraggio dei martiri grida a voi la verità che vi fa liberi. Roma, 1 aprile 2002, ore 16:40. Nicola. Mamma, scrivi serena e gioiosa perché noi ti siamo sempre vicino, protettivi. Ho finito di leggere al nostro vescovo, come tu lo chiami, per meglio individuarlo, il messaggio sul carisma del discernimento, poi quello che si riferisce alla nostra patria, l'Italia, che tu definisci la coscienza di ogni nazione, di ogni popolo, della terra, di ogni uomo. Ora, se mi lascia un po' di spazio, dovrei tradurre in lettere leggibili le illuminazioni che stamani arrivavano prepotenti al mio spirito ed investivano come un potente riflettore la figura di Papa Wojtyla. Chi è questo successore di Pietro, che si presenta al nostro sguardo, che stenta a reggere il peso della tiara, dei paramenti pontificali, che si appoggia a quella croce simbolo del suo potere terreno, ma soprattutto della forza della sua fede che lo spinge ad andare sempre avanti? Verso quale obiettivo tende lo sguardo? Cosa vede? Cosa deve raggiungere, così sofferente, curvo sotto il peso di un mondo che crolla, mentre scene di sangue si susseguono sui televisori? Asciuga, anzi, gli asciuga nei segni visibili della sua vecchiaia. A volte sembra proprio che soccomba sotto il peso di una sofferenza fin troppo palese, ma poi riparte, ed il listino dei suoi impegni si allunga, mentre i nemici della Chiesa fin troppo apertamente gridano come a Gesù pendente dalla croce, scendi e ti crederemo. Il martire della ultima ora, la più terribile, ma anche la più radiosa, Roma si irradia di luce nuova. I cuori aperti nell'attesa gioiosa cantano l'alleluia della vittoria ed inneggiano al vincitore, al Cristo morto e risorto. Anche io mi unisco al coro osannante e grido Christos Anesti, alisono esti. Roma, 3 aprile 2002, ore 9:04. Nicola, mamma, tanto cara al cuore del tuo Gesù di Nazareth, stai in questo momento seguendo da Radio Maria l'evolversi degli avvenimenti in Terra Santa, tutti tragici, e ti colpisce con la lettura di un articolo, la presa di coscienza del professore Segre, che si erge a difesa della Chiesa Cattolica e dei cristiani arroccati nella Chiesa della Natività. Come un lampo fotografato nel tempo, ritorna alla mia memoria quel breve periodo per Dio, ma lungo per me, in cui io, piccolissimo nulla, avevo abbordato la sinagoga di Roma. ero stata spinta dal desiderio di far conoscere la missiva pervenutami da Toronto dall'amico dottore Stuckler israelita, che riferendosi alla guarigione di Filippo, mio figlio, la sintetizzava in quella frase: «Signora Reina, vedo che il mio Dio e il vostro Dio si sono messi d'accordo per operare questo miracolo». Lui, Stuckler, medico, conosceva benissimo la gravità del male che aveva colpito mio figlio, epilessia multipla. È lo stesso che oggi, dopo tanti anni, mi scrive che desidera conoscere il nome del vescovo perché vuole contribuire alla erezione della chiesa per Nicola. Ma l'era dello Spirito Santo incalza e mi porta a quel periodo, invero eccezionale, in cui mi recavo ogni 15 giorni alla sinagoga, dove si snodava un meraviglioso contatto con la dottoressa Levi, segretaria del rabbino Toaf. Era stata la stessa che mi inviò dal professore Segre. Lei mi aveva prospettato la possibilità di fare pubblicare gli scritti da loro. Fu in quella occasione che conobbi Segre, e non fu un incontro felice. Dovrei avere una lettera che poi gli spedì relativa a quello scontro. Lo rividi alla distanza esatta di un anno. Mio marito era stato invitato ad una tavola rotonda, il tema «Confronto tra cattolicesimo ed ebraismo», ma solo da osservatore, completamente estraneo alla materia in questione. A Segre, tanto cambiato, tra una battuta ed un'altra gli dissi: «Professore Segre, ma lei è più cristiano dei cristiani. Basta un battito d'ali e prende il volo». E lui di rimando: «Signora Reina, cosa pensa? Che quando viene Gesù cercherà lei, cercherà me?» In quella occasione, al piccolo rinfresco in sagrestia, mi trovai proprio accanto a Segre, il quale, manifestando un sentimento di piacevole sorpresa per la possibilità che gli si offriva della mia vicinanza, mi pose l'interrogativo che gli stava a cuore: «Perché Dio nel Vecchio Testamento è così duro e pieno di rigore verso il suo popolo, mentre così pieno di amore nel Nuovo?» Lo Spirito mi suggeriva una parola dopo l'altra, ed io pappagallescamente rispondevo con una immagine bellissima. Un artista sommo pensa di creare il suo capolavoro. Sceglie prima il blocco di marmo, che reputa il più idoneo a tale scopo, lo saggia, e quando è certo che va bene al caso suo, comincia a lavorarlo. All'inizio si serve di un grosso martello per sbozzarlo e togliere le parti superflue, e gradatamente nel progredire del suo lavoro si serve di strumenti sempre più idonei per non rovinare il capolavoro che ha in mente di realizzare. Ad opera ultimata usa persino il tatto delle mani, che con la loro sensibilità gli trasmette un impulso di amore. L'artista, ancora prima di dare inizio al suo capolavoro, aveva da sempre amato quel blocco di marmo inerte, e nel progredire alla realizzazione di esso ne pregustava la gioia intima di amore che rimirava già nel capolavoro compiuto. Segre aveva recepito intero il messaggio, mi strinse calorosamente la mano e mi disse: «Forse un giorno ci rincontreremo». Seppi poi che era rientrato in Israele. Ecco perché la mia gioia nell'apprendere proprio 2 ore fa da Radio Maria come fosse diventato difensore del cristianesimo in Terra Santa. Oggi, 4 aprile, da Radio Maria apprendo che i giornalisti rifugiati nella chiesa della Natività erano stati liberati. Roma, 7 aprile 2002, ore 13. Nicola, mamma, ascoltami ancora una volta. L'amore infinito del Padre si è piegato sulla tua miseria ed ha ascoltato la tua implorazione di aiuto. Zippo, il cane fedele tanto amato, si è spento al momento giusto, come tu avevi chiesto, dimostrandoti così come tutto rientri nel suo progetto di amore e di predilezione. Pensieri dolorosi, ricordi dolorosi si alternano ad atti di amore pieni di luce radiosa. Ma tu non pensi, non chiedi, ed anche se tutto viene ovattato da una lieve tristezza, dici ancora grazie, mio Signore. E come allora ripeti, domani sarà un altro giorno, e così fino a quando tu vorrai. Roma, 9 aprile 2002, ore 10:10. Nicola, luce radiosa di verità dove non c'è più inganno. Sentivo un'attrazione irresistibile verso quel desiderio di possesso, io in te, tu in me. Mentre l'amore infinito del Padre si rivelava in tutta la sua potenza, così chino e dolcissimo sulla mia anima, bramosa di ricongiungersi a Lui. Poi ho sentito come fosse urgente rientrare in una fase di stasi, affinché il piano del Padre si svolgesse nei limiti da Lui stesso voluti. Nessun nodo si sarebbe sciolto se il mio «Eccomi, Signore» non fosse stato adesione libera e totale alla Sua santa volontà. Aggiungo, soprattutto umile. Ne avevo avuto conferma la sera che precedette la morte di Zippo. La situazione era diventata insostenibile, data la sofferenza eroica di quella povera bestiola, e mi rivolsi al Padre con una invocazione di aiuto che partiva dal cuore. La risposta fu immediata, come immediata l'attuazione, e Gesù: «Mia piccola apostola, io che creo in ogni istante nuovi esseri alla vita, pensi che non potrei togliere dalla sofferenza questa mia creatura che ha dato amore e ricevuto amore?» Gesù: «È stato un avvenimento casuale, naturale, oppure rientra nel progetto voluto da Dio eterno ed incorruttibile, per cui ogni essere creato è inserito in quel brevissimo spazio ad esso riservato? Apre correnti di luce vera, che ponendoti degli interrogativi placa la tua sete di verità e ti spinge sempre più verso la conoscenza di quel vero che brami raggiungere?» Gesù: «L'amore per Zippo non vi consentiva di sopprimerlo. Esso era stato creato perché fosse di aiuto all'uomo re dell'universo. Comprendi quale enorme peccato commette l'uomo che si serve di una cortina fumogena per nascondere la bruttura del suo peccato, l'eutanasia, sopprimendo un suo stesso simile in cui Dio ha impresso la sua immagine, elevandolo alla dignità di figlio attraverso la morte e la risurrezione del suo unigenito?» Nicola: «Mamma, quanti interrogativi ti pone, vi pone questo periodo vissuto da voi, attraverso la breve vita di una piccola bestiola, il cui ricordo a così breve distanza dalla sua morte vi fa piangere di accorato rimpianto?» Roma, Nicola: «Mamma, l'amore infinito del padre si piega a consolare persino l'agonia di una misera creaturina, Zippo, che aveva amato ed amava.» Roma, 11 aprile 2002, ore 20 e 20. Nicola mio, ti rivedo ancora nel tuo letto di dolore e, unita a te questa sera, unisco alla tua implorazione la mia in questa tristezza che mi opprime. Ma il mio Gesù di sempre mi ripete: sai bene che non ti lascio mai sola. Raccogli le perle delle mie parole ed offrile generosamente per chi ti fa soffrire. Sono proprio loro gli assetati che chiedono acqua, a cui va la precedenza assoluta. Riposati in me, nel mio cuore squarciato, dove la mia e tua madre ti hanno riposto, lì troverai pace e ristoro. Il tuo Gesù di Nazareth.» Roma, 17 aprile 2002, ore 7:50. Nicola: «Mamma, qualsiasi parola che tu scrivi è verità rivelata, perché essa ti viene direttamente dal Padre che in Gesù morto e risorto trova conferma. A piccoli passettini ti avvii verso la comprensione di quelle verità che, espresse in parole, non trovano conferma nel tuo cuore. Erano gli spazi bui dove inutilmente il dono dell'ascolto riusciva a forare tanta nebbia. Momenti pericolosi, privi di amore, nei quali persino vattato arrivava al tuo spirito l'amore infinito del Padre che continuamente ti inondava della sua luce trinitaria. Essa ti riscaldava al tepore dell'amore dolcissimo di Maria Santissima, tua e nostra Madre. Ora sei in grado di gustare l'amore infinito del Padre che si china su Zippo per alleviare le paure della sua agonia. Ricordi come implorava la tua presenza? E ti metti a contatto dell'amore infinito di Maria, mai compreso, che ricorri al medico veterinario perché potesse alleviargli gli ultimi dolori. Ti ritrovi oggi a rivedere i vari avvenimenti della tua lunga vita sotto il riflettore potentissimo dell'amore del Padre che te ne svela la luce intima di conquista. Hai sentito anche questa notte lo scontro dell'urto. Ne hai temuto gli effetti tanto dirompenti. Esso si manifestava sulla tua misera anima così ferita. Ma era ancora una nuova conquista, sentivi la ferita sanguinante e ripetevi a te stessa: se soffro tanto, sono ancora viva. E quell'eccomi Signore che aveva spinto Dio Padre ad esaudire la mia supplica ispirata dall'amore per Zippo, immediatamente, all'istante, mi dette la misura come solo l'amore vince, vince sempre.» Roma, 22 aprile 2002, ore 5:30. Nicola: «Mamma, scrivi, ti sono accanto, sei tu che testimoni realtà che sono incomprensibili ai molti.» È l'alba del 22 aprile 2002 e mi ritrovo stanca, stordita, ma anche io ebbra di conoscenze mai recepite. Per la prima volta ho compreso quale l'atteggiamento di padre Raffaele nei miei confronti. Non più il rifiuto che mi metteva in crisi, che mi aveva spinto a dover scegliere tra lui e i miei figli, ma da cui mi ritraevo, angosciata, perché sentivo che non era questo che la mamma celeste mi chiedeva. Oh sì, il colpo di grazia mi è arrivato ieri sera dalla vita di Papa Giovanni che proiettavano in televisione. Un santo che non mi era stato simpatico. In lui ho visto padre Raffaele, anticonformista, che mi chiamava integralista, ma che pure nel silenzio e nella sofferenza non perdeva mai di vista la mia anima e demoliva qualsiasi velleità di sorpasso del mio io. «Pina, conservati sotto spirito, mi raccomando, vai a riposare, mangia e bevi e stai col Papa.» Era tutto un programma che lui seguiva, ma che io intuivo solo a livello di flash, che Maria Santissima attraverso Nicola mi porgeva perché non smarrissi la direttiva della santa volontà del Padre. Ora sì, come chiara e luminosa mi appare la via tracciatami dai celesti. Ogni avvenimento, ogni sconfitta, preparava la vittoria successiva e così, in un'alternativa di luce e di fitte tenebre, di sofferenza e di fugacissima gioia, sono arrivata al mio 87° anno, che ha salutato il mio ingresso nel tempo. E Nicola insisteva, «Mamma, vai avanti, la verità vi fa liberi». E così incalzava padre Raffaele, che dirigeva le sue attenzioni su tutta la mia famiglia, su ogni componente di essa. «Padre Raffaele, non mollare le tue prede». E lui, sornione, dirottava la risposta. Il suo angolo di difesa allo sport, dove ricorreva all'autogol, ma... Roma, 24 aprile 2002, ore 16. Nicola, mamma, anche per te questa è l'agonia dell'ultima ora, ora radiosa e terribile. Ogni anima scopre le pieghe e le ferite più intime, ancora purulenti, ancora sanguinanti. Essa si ripiega su se stessa, vittorie sconfitte come una pellicola a rallentatore mostra scene dimenticate di doni gratuiti, di rifiuti e di rimpianti. Vorreste tornare indietro, ricominciare tutto da capo, ma non vi è concesso. Ma scopri quel Cristo pendente ancora dalla croce che grida «Sitio» e ti scuoti e ti rialzi. Lui è sempre là. Non ha mai smesso di attirarti a sé, come allora quando accanto al tuo letto di ammalata ti mostrava le sue mani perché potessi dissetarti col sangue delle sue ferite. Che cosa è cambiato? Siamo diventati più buoni? Più consapevoli, sì, di avere ferito mille volte l'amore, ed è già molto. Ma ora l'agonia è nel mio cuore, mamma dolcissima. Non lasciarmi sola, te ne prego. Sono legata a te, Papa Santo, alla sofferenza della tua Chiesa, della mia Chiesa. E sento che la fragilità della mia stessa umanità si spezza, si frantuma. Ho paura di spezzare quel filo sottilissimo che mi lega la vita. Sarei tentata a desiderarlo, ma poi mi fermo, perché non voglio che sia io a cambiare il progetto del Padre. Roma, 29 aprile 2002, ore 0:40. Nicola, mamma, scrivi. Sono esattamente l'una del 29 aprile del 2002 e Nicola mi spinge a scrivere quanto segue. Mamma, non è vero che gli occupanti della Basilica della Natività in Gerusalemme, siano essi musulmani o cristiani, siano rimasti a lungo senza cibo e adesso senza acqua. Tu sai che quando l'abbonino rimase senza bere per soli 2 giorni, l'hanno costretto a smettere la sua protesta perché rischiava di morire. Al contrario, mamma, gli asserragliati hanno sperimentato cosa sia condividere pericoli, freddo, fame, buio, che accendo ed ingigantisce le paure. Sono degli eroi. Ma quando tutto sarà finito, stai pur certa che non si spareranno più tra loro. E l'odio avrà dato il posto all'amore perché insieme hanno sperimentato cosa sia la mancanza di Dio amore che unisce e dà loro quella pace a cui ora ne hanno assaporato la dolcezza. Mamma, quando la rottura di ogni anima dal Padre diventa insanabile, allora è lo stesso suo amore che permette tanto male per frantumare la scorza che tiene prigioniera la perla, così preziosa agli occhi del Padre, che non si è fermato neppure di chiedere al suo figlio prediletto di morire sull'infame legno della croce. Mammuzza mia, anche tu l'hai sperimentata questa agonia terribile dell'anima, ne hai sentito l'asprezza, ma nel ritrovarti accanto al volto santo di Gesù agonizzante e condiviso con lui gli spasimi della ultima ora, hai finalmente capito cosa sia amare. Sabaudia, 19 maggio 2002, Pentecoste. Nicola, mamma, confermo ogni parola che tu stai per scrivere. Sono le 5 di questo giorno eccezionale nella storia della salvezza di tutta l'umanità, che ha visto la potenza di Dio confluire impetuosa sul pianeta Terra, testimone della tragedia più sconvolgente che si sia mai consumata all'inizio della creazione, il Figlio di Dio stesso calunniato ed ucciso dalla sua stessa Chiesa. Dio Padre oggi decreta che la gloria più grande sia ad essa dovuta, a partire dalla Chiesa di oggi, dove il suo inviato, il Papa Polacco, che racchiude in sé la storia della umanità peccatrice di tutti i tempi, la proclami in suo nome. Mamma, esulta anche tu di intima gioia, perché vedrai i cieli aprirsi e il Cristo splendente di luce radiosa scendere dal cielo. Oh mamma, come ogni tua angoscia verrà dissolta, ogni residuo di fuliggine disperso, ed ogni anelito di gioia e di pace che parte dal cuore di ciascuno dei suoi figli troverà l'immediato accoglimento. L'angoscia di oggi si trasformerà in gioia senza fine domani. Apriti e ringrazia con un canto nuovo, l'alleluia, alleluia, perché tutto il cielo è in festa. Sabaudia, 20 maggio 2002, ore 6:35. Mamma, sono il tuo Nicola che viene in tuo aiuto. So quanto ti costa portare a termine quello che già da ieri sera tormentava terribilmente il tuo cuore. Ho voluto consolarti col meraviglioso messaggio di Dio Padre per la sua Chiesa, ma esso comprende soprattutto i suoi sacerdoti, sale della terra, a cui spetta il compito primario di un'adesione totale al progetto di Dio Padre. Possono i sacerdoti dell'ultima ora, a cui tutto è stato perdonato, rendersi ancora essi responsabili della tragedia che investì la Chiesa di allora? Il Cristo morto su di un legno di croce in una umiliazione totale? Lui, il santo, il puro, non mercanteggiò la sua obbedienza al Padre che gliela chiedeva, in cambio di piccoli favori passeggeri che tanto feriscono il datore generoso di privilegi eccezionali. Il sì a quella obbedienza che all'avvocato inizialmente il Cristo aveva liberamente richiesto era foriero sì di rinunce, ma anche di gioie inenarrabili di estasi d'amore. La sofferenza si trasformava in conquista di vita vera. Le anime oppresse di tanto male chiedono aiuto, ma i chiamati, sono essi pronti a rispondere con generosità all'invito dolcissimo della Madre Santissima che tanto teme per loro? Sabaudia, 22 maggio 2002, ore 10:50. Nicola, ogni lembo di tempo che si realizza attraverso la tua voce, mamma, trova conferma immediata. Quel domani, decretato da Dio Padre nel suo annunzio delle 5 del mattino del giorno 19 maggio del 2002, giorno di Pentecoste, ha infranto qualsiasi resistenza del vinto Lucifero. Sì, luce radiosa che non teme confronti, e l'animo timoroso di ciascuno dei suoi figli spalanca le porte del cuore nella certezza della verità che non ammette alcun dubbio. Il mio cuore canta di gioia vera, unito all'osanna del cielo tutto gaudioso ed ebbro, che in Maria e Nicola hanno determinato tale sconvolgente evento. Sì, è vero, Nicola mio. Come il più piccolissimo frammento di ciascuno del nostro nulla rientra in quello spazio assegnatoli da Dio Padre, e solo al suo cenno, non prima, non dopo. Proprio solo la sera prima i dubbiosi urlavano chiedendo al Papa le sue dimissioni, mentre già lui si preparava a partire per terre lontane, alla ricerca dei figli sperduti in zone lontane dove non arrivava a loro la sua voce. Il mio cuore commosso si piega su se stesso e vorrei dare adesso libero sfogo, piangere sì, per la mia cecità, per non averti consolato quando avevi bisogno di un atto di fede di me, miserabile creatura, su cui ti eri piegato, generoso di doni. Sabaudia, 22 maggio 2002, ore 17:35. Nicola, scrivi, io confermo, mamma. Non sapevo che il giorno 19, giorno di Pentecoste, alle 11, il vescovo di Latina, Monsignore Giuseppe Petrocchi, avrebbe celebrato una messa alla Sorresca. Appresi la notizia con intima gioia come a conferma del messaggio di Dio Padre, che solo poche ore prima aveva siglato con lettere indelebili. Sperai che qualcuno mi avesse tolto dalla difficoltà di raggiungere il luogo a me particolarmente caro, perché dal 28 agosto dell'85, giorno della nascita al cielo di Nicola, vi si celebra il sacrificio della Santa Messa e ci si raduna in una comunione fraterna dei suoi amici. Il mio desiderio fu esaudito, trovai una enorme folla e potei anche consegnare personalmente a Sua Eccellenza il messaggio di Dio Padre. Tutto ciò avrà un seguito? Me lo auguro. Troppo grande è il Signore e grande è la sua potenza. Roma, 3 giugno 2002, ore 3. Nicola, mamma, sono qui per comando di Dio Padre che nel figlio suo prediletto confermo ogni parola che tu scriverai. Mamma, sei turbata e dolorante. Gli avvenimenti che si susseguono nella tua vita e che trovano conferma inoppugnabile nella luce dello Spirito Santo ti spingono ad una scelta decisiva, coraggiosa, non più dilazionabile. Padre Raffaele, che tu hai accolto nella nostra casa offrendogli riparo quando i suoi, imponendogli una obbedienza priva di amore, lo allontanavano dall'altare, è ora pronto a quell'obbedienza a quello stesso Gesù a cui un giorno diede il suo assenso libero? Tu che lo hai amato, difeso dai suoi tanti nemici, che Dio, connaturando a te mia madre, la mia stessa persona, perché fossi per lui difesa e lui per te guida sicura, come mai non riesci a trovare quella limpidezza di luce quando tu scrivi misero strumento mosso solo dall'amore del Padre che in te trova ancora ascolto amoroso anche se tanto combattuto? Sì, mamma, l'altare della nostra casa si è come svegliato al richiamo del suo sacerdote che per tanto tempo aveva attratto la vittima divina in un olocausto continuo anche se non cruento. Gesù si dona per donarci di più, ma è un Dio geloso. Diglielo a Padre Raffaele. E da te lo ripeto continuamente. Il tempo scorre veloce. Non vi è consentito di sciuparlo.